Siamo una città senza luce, siamo una trottola che giriamo ma non sappiamo dove andiamo. La tua parola è verità, la tua parola è luce, dice la parola di Dio. Bene, se avete la vostra Bibbia, allora ci rivolgeremo di nuovo in 1 Samuele 15. Stiamo trattando, anche se abbiamo preso qualche settimana con culti speciali o altro, preghiera e la visita del pastore Di Staulo, che vi saluta caramente, è ancora in Italia ma presto ritornerà in Canada e vi saluta caramente. Così darò i vostri saluti anche a lui. Siamo al capitolo 15 di Primo Samuele e stiamo trattando le radici della ribellione, come la ribellione si rivela. Poi abbiamo visto che la ribellione si rivela almeno uno. Vi ripeto, qualcuno forse non c'era o qualcuno ha dimenticato. Intanto vi ricordo che tutti gli studi biblici e i culti domenicali sono registrati e per quanti ne vogliono avere qualche copia potete liberamente richiederli a Bancolibro o fratello John Paul. Bene, come si rivela la ribellione? Com'è che possiamo capire che c'è uno spirito di ribellione? Abbiamo detto come la ribellione è uno di quei peccati particolari, La ribellione è tra quei elencati che sono veramente un abominio, un'abominazione al Signore. Cioè Dio è profondamente addolorato e disgustato. Potete voi pensare di qualcosa che vi addolora o vi disgusta? Sì o no? Sì? Pensate un po', Dio quando vede l'atto di ribellione, infatti lo continueremo a vedere. Abbiamo visto un po' la vita di Abele, Caino che si ribella all'autorità di Dio. Poi abbiamo intrapreso in 1 Samuele, capitolo 13, 14 e 15, quella che è la ribellione di un uomo che inizia bene, ma non continua. Bene, si tratta di un re, il primo re di Israele, che si chiama Saul o Saulle secondo alcune altre versioni. La prima cosa che scopriamo proprio nella vita di Saul è quella descritta in 1 Samuele capitolo 15 da 1 a 3, quando lui viene preso per essere il re che punirà Amalek, vi ricordate, ne abbiamo parlato, ma lui che fa? Sfida l'autorità divina e anche quella del profeta. Perché? Perché in cuor suo ha il desiderio di compiere quello che a lui par bene. Quando tu dici una cosa a me, in realtà io ti sfido perché ho qualche altra cosa in mente. E qui al capitolo 15 di Primo Samuele possiamo leggerlo. Primo Samuele, capitolo 15, versi 1 a 3, solo per riprendere questo soggetto. Eccolo qua. Primo Samuele, capitolo 15, disse Samuele a Saul: il Signore mandò me per ungerti re del suo popolo di Israele. Ascolta dunque quel che ti dice il Signore, così parla il Signore degli eserciti. Io ricordo ciò che Amalek fece a Israele quando si oppose nel viaggio mentre saliva dall'Egitto. Ora va, sconfiggi Amalek, vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene, non lo risparmiare, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. E qui noi vediamo che c'è una storia per Amalek. Amalek è un chiodo nella schiena del popolo di Israele durante il tempo quando Israele pellegrinava, Ma Dio disse: non ti preoccupare, ci penserò. E questo era il tempo quando voleva utilizzare, perché Dio dice a me, la vendetta. E lui cosa fa? Lui prende in mano questo comando e lo rigira, e poi cerca di sfidare questa autorità che il Dio gli aveva dato, e lo vedremo al verso 7 e verso 8 e 9. Saul sconfisse gli Amalechiti da Avila fino a Sur, che sta di fronte all'Egitto, prese vivo Agag, re di Amalechiti, e votò allo sterminio tutto il popolo passandolo a fil di spada. Ma, attenzione ai ma nella Bibbia, Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore, dei buoi, degli animali della seconda figliatura, gli agnelli e tutto quel che c'era di buono, ma non vollero voltarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio ogni cosa senza valore e inutile. Che significa? Voi sapete che dopo il profeta lo rimprovera, perché sente che qualcosa non era del tutto, completamente come Dio aveva ordinato. Che significa? Sfidare l'autorità divina significa fare anche al 50% quello di cui Dio ci chiama a fare. Non è che Saul è completamente disobbediente. E questo è il trucco che a volte ci fa cascare, che stiamo in qualche maniera o in una certa percentuale ubbidendo al Dio, ma non al 100%. Non possiamo dire che Saul disobbedì Dio, no. Sfidare l'autorità di Dio ed entrare in uno spirito di ribellione non significa che noi non facciamo nulla di quello che lui ci dice. La ribellione può entrare nella vita dell'uomo anche permettendo al nostro desiderio o a un desiderio carnale che va avanti a quello dell'autorità divina. Lui pensava che la sapeva meglio di Dio e di Samuele. Infatti, quando si va avanti, lui sfida: ma noi abbiamo fatto questo e questo e questo e quest'altro, noi volevamo fare il sacrificio. Non c'è nulla di spirituale quando noi disobbediamo i valori, i principi e i comandamenti di Dio, anche se li compiamo al 50, al 60 o al 70%. Abbracciare il Signore e la sua parola significa non sfidare neanche o 0,00 e mille altri 0,1 di quello che dice il Signore. Non possiamo assolutamente sfidare. Quando noi sfidiamo ed entriamo in qualcosa che mischia, impasta la volontà di Dio e la nostra volontà, uno, noi ci ribelliamo contro la sua totale autorità. Due, ci mescoliamo e ci autorizziamo ad essere all'uguale altezza di Dio. Lui ha detto qualcosa, io dico qualche altra cosa. Lui mi dice che si deve fare così, lo faccio, però faccio in questa altra maniera. Dopotutto lo faccio perché ho buone intenzioni. Terza cosa, le nostre buone intenzioni non possono cambiare, alterare, modificare, trasformare quello che è il chiaro messaggio di Dio. Tante volte il problema che subentra la ribellione nella nostra vita, anche subdole, molto, molto indirettamente, entra in questa maniera, perché ci sforziamo a fare una percentuale delle cose che sappiamo che Dio gradisce, e poi ci perdiamo in una tazza di tè, in un bicchiere d'acqua, si dice in Italia. Lì subentra quello che la Bibbia chiama la ribellione, perché sfidiamo quello che Dio ha detto. Iniziamo a dire: tu sei grande, Dio, però non sei perfetto. Iniziamo a dire, tu meriti la nostra obbedienza, ma non del tutto. Cioè c'è una serie di messaggi che vengono emanati ogni volta che l'intero consiglio di Dio non viene applicato quando lo dovrebbe. Seconda cosa, razionalizzazione, è quello che rivedremo stasera, e scuse per che cosa? Per le azioni peccaminose. Azioni peccaminose. Ne abbiamo fatto tutti, non alzate la mano, per favore. E quello è umano, vero? La cosa importante è come noi reagiamo o rispondiamo alle azioni peccaminose. Abbiamo due scelte. Una è quella di Davide, l'altra è quella di Saul. Davide dice, Signore, io ho peccato contro di te. Mi butto nelle tue mani, saggiamente. L'altro invece dice, no, io l'ho fatto perché... E inizia a portare una serie di scuse per coprire, per cercare di abbassare i toni di una ribellione alquanto chiara. Noi cosa facciamo? Razionalizziamo. Sapete che dice il dizionario della lingua italiana Garzanti? Razionalizzare è questo, è il tentativo, non il successo, il tentativo, ci provo, di giustificare razionalmente, cioè secondo la nostra idea, punto di vista, le proprie tendenze istintive. Siamo impulsivi e poi troviamo tutte le scuse per cercare di coprire quella tendenza istintiva o atti di origine emotiva. Ho sentito tante volte, dobbiamo stare attenti, non essere emotivi. Se noi utilizziamo l'emozione per le cose nella volontà di Dio, gloria a Dio. Ce n'avete emozione voi? Spero di sì. Però l'emozione deve essere anche utilizzata nel giusto contesto. L'emozione deve essere utilizzata in atti che sono conforme alla parola e al comandamento di Dio. Ora, che vediamo? Avviciniamoci al capitolo 15, versi 10 e 11, e scopriremo che qui c'è la non invidiabile, potremmo dire, lavoro, responsabilità, dovere di confrontare chi lo fa. È il re che ha sbagliato. Chi può andare a riprendere il re perché lui è cascato, come usualmente, questa era la seconda fase, nella ribellione? Dio aveva stabilito che non tutti potevano avvicinarsi al re, ma c'era qualcuno che poteva avvicinarsi al re, ed era chi rappresentava o era il portavoce dell'Eterno. In questo caso era chi? Quello che ci aveva un cuore che non gli piaceva fare queste cose. A volte si pensa che coloro che sono in autorità e devono riprendere, correggere, ammaestrare, puntini, godono di fare questo nella vita degli altri. Vi posso assicurare che non è sempre così. Ci sono delle eccezioni, ma non è sempre così. Io credo che un padre, una madre, a volte ha delle difficoltà anche a rimproverare il proprio figlio, perché da un lato lo ama e vorrebbe risparmiare quel rimprovero o quello che sia, una correzione. Ma dall'altro caso c'è il dovere di padre, il dovere di colui che oggi sa, conosce e vede, il dovere di sapere che un giorno il figlio cresce E acquistando saggezza, cosa farà? Riguarderà il padre o la madre, colui che era in autorità, e dirà: ma mi hai passato i piaceri che io volevo o mi hai insegnato la giustizia? Sapete, tante volte questo è uno sbaglio che alcuni geni, non tutti, non qui. Perché ridete? Si fa ovunque, in qualsiasi famiglia. Per il grande amore che vogliamo, iniziamo a guardare a quello che vogliono piuttosto che a quello che hanno. È così. Non sempre Samuele amava andare lì. Saul, Saul, che hai fatto? Sembra uno che gli sta di dietro costantemente, come un gocciolare d'acqua dal tetto. Lo sapete? Una mazza, un martello, un disco rotto, come si dice? Samuele ha questo compito e non ci piace, però qualcuno lo deve fare. Allora Samuele che fa? Si rimbocca le maniche e inizia, e la parola di Dio si rivolge a Saul, verso 10. Allora, se vede Primo Samuele capitolo 15 verso 10, scopriremo quest'altra fase della razionalizzazione, molto importante. Parliamo di psicologia spirituale e biblica. Lo sapevate che nella Bibbia c'è la psicologia? Sicuro? Come no? Allora la parola del Signore fu rivolta a Samuele, dicendo: io mi pento di aver stabilito Saulo. Faccio una parentesi. Mi pento, che vuol dire? Mi dispiace, sono amareggiato. Che questo significa? Non è che dici: ma allora non sapevo quello che facciamo, che Dio sei, in quel senso. Mi pento di aver stabilito Saul re, perché, spiegazione, si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini. Samuele ne fu pieno di gioia. È vero? E dice: aspetta che ci penso io. No, fu irritato e gridò al Signore tutta la notte. Ora io voglio che ci fermiamo un secondo, prima di inoltrarci ancora sulla razionalizzazione. Che è successo a Samuele? Dice che fu irritato. Possibile mai che quando Dio ti parla tu sei irritato? Quando è stata l'ultima volta che vi siete irritati quando Dio vi ha parlato? Non ho detto cosa. Quando è stato l'ultima volta? 10 minuti fa? Un anno fa? Come riprensione. Ma quando il Signore ci parla, ascoltare la riprensione del Signore, ed entriamo nella fase di essere triste secondo il Dio, che poi il Nuovo Testamento ne parla, è qualcosa buono, perché quello conduce alla ravvedimento, al cambiamento, significa. Mentre la tristezza secondo il mondo conduce alla morte. Qui Dio non riprende Samuele, giusto? Ma gli dice qualcosa, ripetiamolo, rileggiamolo, verso 10. La parola del Signore fu rivolta a Samuele dicendo: io mi pento di aver stabilito Saulo re perché si allontanò da me e non ha eseguito i miei ordini. Dio gli sta portando una rivelazione. È una rivelazione passata da Dio a Samuele. Samuele non lo sapeva e neanche ci mandava i poliziotti. Detto, ci sono i poliziotti di sacerdote Samuele, profeta Samuele, sta attento re. No, non era quello. Samuele era uno che parlava e quello che diceva era da parte di Dio, però aveva il senso della fiducia. Sapete quando uno vede il meglio e non il peggio? Samuele vedeva il meglio in Saul, sebbene Saul si era già rivelato imperfetto, incapace. È un uomo di Dio Samuele, e questo ci porta nella nostra vita, anche quando i nostri fratelli, i nostri familiari, le nostre sorelle in Cristo sbagliano, a non subito puntargli il dito, ma a vedere il meglio in loro e dire: Signore, chissà, forse la prossima volta non ci sarà più bisogno di pensare che il fratello ha sbagliato, avrà imparato la sua lezione. E tutti noi impariamo la lezione, guai a noi se non impariamo la lezione, perché se non impariamo la lezione non siamo uomini o donne capaci di imparare. E tante volte le lezioni non le impariamo né a scuola né all'università, vi scandalizzerà, neanche in chiesa. A volte le lezioni le impariamo dove? Nella vita. E quando siamo sensibili alla voce e ai comandamenti di Dio, iniziamo a capire che il Signore sta orchestrando certe cose. E non lo fa sempre con "ti devo dare le mazzate, boom, boom". No, non era nel cuore di Samuele. Eppure, dopo questa rivelazione che dice che Dio è stanco di Saul perché si è allontanato e non ha eseguito i miei ordini, lui fu irritato, cade come in una depressione notturna e gridò al Signore tutta la notte. Che gridava? Posso immaginare soltanto: Signore, pietà, aiuto, che devo fare? Perché? Chissà quanti pensieri assillavano la mente di questo uomo di Dio tutta la notte invece di riposare e pregare. Ehi, buongiorno profeta Samuele, com'è andato? Hai dormito bene? Chissà, forse doveva pure dire qualche bugia e dire sì. O forse diceva: il Signore lo sa. Sapete, quella è una buona risposta quando non volete dire la verità senza dire la bugia. Il Signore lo sa. Avete mai adottata questa risposta? Quanti di voi l'avete adottata già? Vediamo. Bene, bene, bene. Il Signore sa ogni cosa, vero? Che succede adesso? Nel mentre passa un po' di tempo prima che Samuele arriva e fa quel lavoro che non vuole fare, l'arduo compito di confrontare Saul secondo la rivelazione che Dio gli aveva dato a Samuele. Ora, il re cosa fa? Si era, qui vedremo la razionalizzazione, si era convinto che lui aveva agito secondo la volontà e il comandamento di Dio. Non c'è cosa peggiore che quando uno ha sbagliato non riesce a convincersi di aver sbagliato, anzi continua a insistere di aver fatto la cosa giusta. Voi non ne avete mai incontrato persone di queste, vero? Forse siamo noi. Vogliamo guardare ai versi 12 e 13? Questo è molto importante perché comprendiamo come la ribellione, oltre alla sfida dell'autorità, inizia a razionalizzare con scuse le azioni peccaminose agli occhi di Dio. Siete pronti? Verso 12 e 13? Poi si alzò la mattina di buon'ora, sicuramente qualche notte era passato, e andò ad incontrare Saul. Ma vennero a dire a Samuele: Saul è andato a Carmel e là si è fatto un monumento. Apro una parentesi e la chiudo. L'ambizione umana. Qual è? Quella di farsi il monumento. Così se io vado col Signore, tutti sapranno che ancora c'è un monumento che testimonia di me, della mia fedeltà, delle mie grandi imprese. Questa è la nostra mentalità. Perché ancora a Roma abbiamo, e tanti altri posti, tanti di questi archi, monumenti, e vattene a pesca a destra e a sinistra? Proprio perché quando una battaglia si vinceva, Traiano ha fatto scolpire in una colonna le sue grandi battaglie contro la Dacia, i fratelli rumeni. Ha fatto scolpire, vedi che mentalità. E tuttora noi sappiamo, questo disegno è la prima, questo è la seconda, questa. Persone che vogliono essere ricordate. Poi è arrivato un papa e ha tolto la testa di Traiano davanti a questa colonna e ci ha messa quella del suo papa, il papa che c'era, non dico chi era. Noi o siamo combattenti romani o siamo religiosi, abbiamo il pallino di volere essere ricordati. Paolo è l'unico che vedo nella parola di Dio che dice io sto per essere offerto a mo' di libagione, un'offerta liquida. Buttate voi dell'acqua sul terreno, che succede? Rimane lì? No. Se è sull'asfalto, le mattonelle, sì. Ma se è sul terreno, sulla sabbia, cosa fa? Viene assorbito l'acqua. E lui dice, io sto per essere offerto. E parla di due cose fondamentali. Uno, sparirò dal mezzo. Non sarò un'acqua che rimane, sarò assorbito dalla terra. Parlava della sua morte. Però allo stesso tempo collega la sua morte ad un atto di che cosa? Di adorazione. Io sto per essere offerto. L'idea di scomparire non gli dispiaceva, ma l'idea di essere usato come un'offerta di adorazione al Signore in riferimento a quell'offerta che il Dio aveva stabilito, l'offerta della libagione, lui preferisce dire, preferisco avere un monumento non qui su questa terra, ma nel libro di Dio. Gloria a Dio. Saulo è andato a Carmelo e lì si è fatto un monumento. Poi se n'è ritornato passando da un'altra parte, è sceso a Gilgal. Verso 13. Samuele andò da Saul e Saulo gli disse. Qui è Saul che inizia, eh? Guardate bene. Il Signore ti benedica. Ho eseguito l'ordine del Signore. Che vi pare? C'è un bel saluto, c'è una bella accoglienza. Benedice il profeta, ma la sua razionalizzazione è subito quella. Io ho fatto quello che Dio mi aveva detto. Era convinto. Non poteva neanche Samuele aprire la bocca, che prima che lui l'aprisse Saulo gli fa: ehi, hai visto che sono bravo? Ho fatto tutto quello che il Signore mi ha detto. Cocciuto Saul, razionalizzi con scuse. Infatti guardate la discrepanza, l'incomprensione piuttosto che la valutazione. Lui pensa di aver capito la volontà di Dio, ma Dio lo aveva valutato diversamente, tanto che Dio si era stancato. Abbiamo letto nel verso 11, non ha eseguito i miei ordini, significa è un indisciplinato, è un disobbediente. E la terza cosa era, aspetta che ti racconto quanto mal di pancia ho avuto io una notte. Poteva dire Samuele a Saul. I ribelli sono dei maestri a girare la verità per giustificare il loro comportamento. Potete scriverla questa. I ribelli c'hanno la laurea. C'è qualcosa più alta della laurea? Sì? Dottorato, lode. Sono dei grandi maestri per raggirare, sovvertire la verità per giustificare il loro comportamento. Fratelli, stiamo guardando ad una storia, ma questa storia ci deve aiutare non solo ad essere una semplice storia, ma un grande insegnamento nella nostra vita. Ripeto, lui razionalizza. Vi siete ricordati cosa dice il Garzanti? È il tentativo di giustificare razionalmente le proprie tendenze istintive e gli atti di origine emotiva. Noi abbiamo un problema ad ammettere. Ci sono bambini a volte, sai? Che noi diciamo, beh, ancora sono bambini. Ma appena passano forse 2 anni, sono belli, eh? Sono belli, bambini. Però tante volte hanno una testa dura, o no? Già rivelano la loro caratteristica. Di non l'hai fatto tu? No. Ti sei mangiato tu una Nutella? No, tutto sporco di Nutella. Hai preso tu i biscotti? No, è stato lui. Chi ha rotto il vaso? Lui. Lo fanno i bambini, eh? Questi angioletti che abbiamo sono belli proprio. Questo rivela la nostra, purtroppo, caduta lontano dalla perfezione, dalla grazia e dalla santificazione di Cristo, che aveva bisogno di essere riscattata in Cristo. Noi da adulti abbiamo maniere diverse di poter razionalizzare. Cosa facciamo? Diciamo espressioni come mamma mia, e che... Oppure, dopotutto lui ci perdona sempre. Questa è una maniera di razionalizzare. È vero quello che si dice. Dio ci perdona, eppure sempre. Per quando lo utilizziamo in un contesto che non dobbiamo utilizzarlo, quando invece dobbiamo utilizzare, Signore, io ho peccato. Quando Dio ci parla. Altre persone dicono, sono umano, sbagliare è umano. Attenzione, sì, sbagliare è umano, ma l'hai voluto o sei scivolato? È la nostra cultura ormai, viviamo nel 21° secolo. Dopotutto non sono cattivo. Avete mai visto queste persone che ridono così? Non sono cattivo. No, non è in sé cattivo, però sono razionalizzazioni che se non sono cancellate dalla confessione, dall'ammettere che abbiamo sbagliato. Dio ti benedica, profeta Samuele, il Signore ti benedica, ho fatto tutto quello che il Signore mi aveva detto. Non è così. La ribellione, oltre alla sfida, è una chiara dimostrazione della razionalizzazione. Sì, è vero, Dio ci perdona, la grazia di Dio copre tutti i nostri peccati, tutti quelli che noi confessiamo a Cristo Gesù vengono sradicati dalla nostra vita e, secondo la parola di Dio, dice che Lui li getta, figurativo, non andate in fondo del mare per cercare i peccati di tutti, perché perderete tempo. Li getta in fondo al mare, dice così un testo della Bibbia, o no? Sì? Certo non è realtà, ma è un linguaggio figurativo. Dio ci perdona, ci permette di essere lì per essere perdonati. Ma una cosa che Dio non può accettare è quando noi, invece di confessare, razionalizziamo il nostro peccato con delle scuse. La Bibbia dice, fratelli, io prego, vi esorto affinché non pecchiate. Dice così la Bibbia. Siamo chiamati a non peccare. La grazia di Dio ci insegna a non peccare, non solo a ricevere da Dio tutto quello che Lui fa e ha fatto in Cristo Gesù. Però la grazia di Dio ci aiuta a confessare. E poi dice, ma se abbiamo sbagliato, possiamo sempre, quanti di voi dite amen, riguardare al fratello Saul e prendere il suo esempio. Impariamo a razionalizzare i nostri sbagli. No. Giovanni dice, non pecchiamo, ma se, può succedere, no? Può succedere? Sicuro? Allora qual è la soluzione che Dio ci offre? Noi abbiamo. Dove? Un avvocato presso il Padre, così chiaro e specifico. Come si chiama? Gesù Cristo. E che fa sto Gesù Cristo, che sto avvocato che fa? Prega e intercede. Ma è anche la nostra liberazione. Perché quando noi confessiamo al Signore, sapete che c'è un peso che viene elevato dalla nostra vita e costantemente viene portato da colui che già l'ha portato in anteprima. È Cristo Gesù che li ha inchiodati alla croce e ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su questo. Cioè, quando noi confessiamo, diamo a Cristo Gesù l'opportunità di essere un conquistatore sul peccato che noi abbiamo commesso. Qua si tratta di teologia di salvezza, si chiama soteriologia. La soteriologia ci deve aiutare a capire l'importanza della confessione, dell'ammettere, nel dichiarare a Dio a cuore rotto il nostro sbaglio, il nostro peccato, e lì succede la rigenerazione o la ristorazione della nostra vita, affinché noi ritorniamo ad essere come quella camicia sudice e sporca che avete buttato lì nella lavatrice, dai. E poi ritorna il vostro marito dopo che l'ha lavata, l'ha stirata, o vostra moglie, dipende, ve la ridà pulita e profumata. Nostra vita, l'abito della nostra giustizia, costantemente viene lavato e purificato in questa lavatrice spirituale che è il sangue di Cristo Gesù. Ma se non c'è la confessione, noi rimaniamo schiavi, rimaniamo legati a questa ribellione e diventiamo sempre di più un abominio al Signore. Non vogliamo spaventarci. Dobbiamo dire grazie Signore, perché se il caso fosse che noi commettendo degli errori, dei peccati, o rivelando la nostra stessa ribellione, non abbiamo quell'avvocato presso il Padre che ci lava e ci purifica, dove saremmo? Fossimo ancora morti, lontani nei nostri falli e nei nostri peccati. Dio ci dia grazia a non sfidare l'autorità né a razionalizzare quello che è il nostro peccato, con scuse, con coperte, con delle spiegazioni che alla fine non hanno valore. Piacendo a Dio, prossimo giovedì parleremo sull'arte della difesa quando siamo confrontati con la verità. Abbiamo visto stasera come possiamo iniziare a razionalizzare, la prossima volta vedremo come siamo nella nostra carne abili combattenti, difensori e a volte tanto forti, fino a quasi quasi credere che abbiamo ragione. Ma io stasera vorrei chiudere con una nota positiva. E lo abbiamo già sottolineato nelle parole dell'Apostolo Giovanni. Te lì io vi scrivo affinché non pecchiate, ma se avete peccato abbiamo un avvocato presso il Signore. Gesù Cristo, colui che ci lava e ci purifica da ogni peccato. Ribellione è non solo sfidare, ma anche razionalizzare. E concludo anche con questo. La razionalizzazione non avviene soltanto nelle parole espresse. Saul esprime queste sue parole: ho fatto tutto quello che Dio mi ha detto di fare. Ma può avvenire anche nella nostra mente. Sai che certe volte si dice: sai cosa gli potevo rispondere, ma non gliel'ho detto, l'ho solo pensato. Vi capita? Pure a voi. Quella è una maniera a volte che noi facciamo anche nel nostro pensiero umano, quando si tratta di qualcosa che profondamente ci ha colpito e ci sfida a cambiare, a ammettere, a confessare davanti a Dio. E abbiamo magari delle domande: Signore, perché, come mai? O se si tratta di relazioni tra un uomo e un'altra persona, tra due persone, possiamo anche pensarlo, ci tratteniamo dal dirlo, però lo pensiamo. Anche quello è una razionalizzazione. Che Dio ci aiuti ad essere trasparenti. Sapete perché? Perché ne godiamo i benefici di una purificazione che viene dalla potenza di Cristo Gesù. Ci avete qualche domanda, qualche commento? Gloria a Dio. Alziamoci in piedi. Gloria a te, Signore.